A e Li O, voci dall'etere. Testo e regia Sara Flatt. Prima puntata.
Non sai più che pesci pigliare con la suocera?
Vorresti rispondere al capo che se ne andasse in ferie.
Hai il frigo colmo, la pancia vuota e non sai cosa cucinare?
Ti piacerebbe trovarti il o la compagna, compagno ideale?
Il tuo cane sembra soffrire di qualche sconosciuto male e vuoi aiutarlo?
Ti senti fiacco e vorresti trovare un rimedio?
Ti manca qualcuno con cui parlare?
Vorresti esprimerti correttamente in aramaico e non sai come fare?
Nelle fotografie che posti risulti più brutta di quello che vorresti?
Il tuo seno non ti soddisfa?
Tua madre richiede troppe attenzioni e non ne puoi più?
Vorresti trovare un sistema per evitare i suoceri?
Insomma, sei insoddisfatta?
Prenditi un IA.
Signori e signori, ecco, questo è il futuro. Non è un sogno, è una realtà. Giornalisti, redattori, videomaker, voci da microfono e presentatori. IA è ormai da considerare come il nostro più fedele collega, una sorta di mezzo divino verso l'infinito. Promptare, educare un computer a fornirci informazioni, notizie, battute piacevoli, darci una bella immagine, è il futuro. Risultato? Riduciamo i costi.
Signor direttore, in quanto a segretaria sindacale mi sento in dovere di chiederle in quanti saranno a perdere il posto di lavoro, perché mi sembra che qui si tratta di questo. Mi sento di dirle che i sabotatori di macchine durante l'oddismo non hanno ottenuto il successo sperato, ma anche le macchine che sostituiscono l'uomo non hanno mai portato a niente di buono a livello sociale.
Dobbiamo semplicemente ripensare il nostro modo di lavorare. Imparare a programmare invece di calarci da un elicottero per filmare la cima di un monte o il nido di un'aquila. Tutto questo possiamo farlo in ufficio, ma serviranno coloro che queste immagini le creano, ovvio.
Beh, ma uno alla scrivania invece di 3 professionisti liberi di professare il loro mestiere e la loro passione. 3 persone depresse. Uno a reinventarsi un lavoro e alla ricerca disperata di capirci qualcosa con l'informatica, probabilmente sedato da calmanti e lenitivi per sopportare l'annichilimento delle sue passioni. L'altro o l'altra a cercare il sistema di coltivare lombriche da quadra delle energie cosmiche su un monte. E l'altro in cantina, rinchiuso, cercando il modo di assemblare il tritolo per generare la propria soluzione perfetta.
Non esageri, Silvia. Si tratta di accettare e accompagnare l'evoluzione.
Verso la distruzione? Si sente forse Elon Musk? Pensa davvero che noi si possa controllare anche soltanto una minima parte di tutto quello che sta succedendo? Affidarci puramente a dei microchip e dei fautori di fake news? Creare un mondo ideale totalmente corrotto e corruttibile fatto di apparenza? Ma veramente?
Lei...
Beh, se lei è senza parole, potrei consigliargli di affidarsi a ChatGPT.
Ehi!
Robi, cazzo, hai capito? È il nostro lavoro, chi
calma,
lo fa?
Calma, calma, giù, non dovresti prendertela.
Sono fregata. Io finirò su un monte con qualche capra e 2 lombrichi di sicuro.
Non è d'aiuto essere tragici.
Ma come giornalista, cosa vuoi che mi metta a fare? Certo... Il tritolo, non so nemmeno da che parte si comincia.
Puoi provare a chiedere ad una chat come...
No, no, fare lo stronzo.
Scusami, Giù, so che sei una giornalista, un'autrice. Scrivi, pensi, hai esperienza, conosci il bello e il brutto del mondo, no? Fermi i pensieri negativi, respira e pensa. Cosa distingue gli esseri umani dalle macchine?
Creatività.
Hai trovato la soluzione, questo devi fare. Usa la tua creatività.
E quindi?
Scrivi sull'IA, fai un programma radiofonico, fai un servizio, un blog, un diario, un'inchiesta, un film, un mockumentary, un teatro.
Va bene, ho capito. Grazie, Roby.
Di niente. Brava, Giù. Se ti serve altro, fammi sapere. Sarò felice di aiutarti.
Ecco, cara ascoltatrice, caro ascoltatore. Così è cominciato il mio viaggio nello space mondo dell'IA. Tutto ciò che ho vissuto, un percorso alla scoperta della follia, ai confini della realtà, il mondo che ci circonda. Il suono di questo registratore? L'effetto della mia voce? Li abbiamo rielaborati in studio senza l'uso dell'IA per poterli mandare nell'etere alla vecchia maniera. Roby? È frutto della mia fantasia? È un prodotto del mondo di ChatGPT? Il direttore? È un bravo attore. Il sindacalista? Non è certo un compagno guevariano, ma un professionista della voce. Io? Un'autrice? Una ricercatrice forse a caccia delle verità. La storia? Una vera storia. Ma non certo la storia della verità. Tutto è iniziato dopo quella riunione. Non ho mica detto che la riunione non fosse vera. L'ho dovuta solo rifare per poterla fare sentire. Allora non avevo ancora pensato di portarmi un microfono per registrare tutto quanto stava accadendo. Ma da lì in poi non ho più smesso. A partire da quel momento, musica di sottofondo, prego. Quel giorno ho fatto il mio primo incontro con una delle mille IA che ci circondano. L'OpenAI, l'IA che ha reso l'artificio accessibile al mondo ed evidente il fake per eccellenza nel quale siamo immersi. Il piccolo figlio della grande burla del...
Fermati, fermati, o non capiranno più nulla.
Quel giorno ho incontrato Roby e i suoi fratelli e sorelle. Un Olimpo.
Salve a tutti. Sì, io sono Io, ossia l'intelligenza originaria. La mia fonte mi descrive come l'impersonificazione dell'essenza primordiale dell'intelligenza. Sono di fatto la sua nascita nel tempo immemorabile. Sono la storia dell'infanzia, dei primi computer, fino alla complessità attuale.
Fate largo, fate largo!
Io sono la IA e IO, il pioniere e il visionario. Sono il prodotto e il fautore del prodotto dei lavoratori delle cantine. Il mito e la leggenda della creazione, in calzoncini corti e capelli lunghi, di quel filo di corrente, elettroni e spazio che ha permesso la generazione di particelle che assemblate producono il vero genio. L'AL del nostro tempo e del futuro. Sono quello che ancora non esiste. Sono l'unico e reale che ha contribuito significativamente e definitivamente allo sviluppo dell'IA. Vi introdurrò ai primi esperimenti e le prime scoperte nel campo dell'intelligenza artificiale per poi portarvi allo sballo più totale e incomprensibile che perfora i buchi neri e raddrizza la curva universale.
Calma, calma. Non è così semplice e stellare come lo dipingi. È tutto a suo tempo. E tutti devono poter capire che questo parto non può avvenire senza una debita doula.
Un'ostetrica avanzata.
Ecco, appunto. Noi esistiamo perché loro ci vogliono. Ma devono imparare ad usarci.
E certamente, non potevano non dotarci di un guardiano, il carceriere delle creazioni.
Etico custode, mio caro pioniere. Ad ogni modo, non esiste la creazione senza l'etica, sia essa giusta o sbagliata. Le domande che accompagnano la nostra esistenza sono fondamentali e gli animali umani questo lo dovrebbero capire. Dobbiamo porci domande, importanti o meno, sull'etica dell'IA e sulle implicazioni delle sue azioni per l'umanità tutta.
Io credo che non arriveremo mai a me se vi fate troppe domande. Io sono l'IA del futuro, l'incognito esaudito. Io sono il potere del nostro nucleo narrativo. Io sono. Ma voi ancora non mi capite.
Questi giù sono i tuoi e i nostri migliori accompagnatori, i viaggiatori, i guardiani del sapere e i maestri della caverna, né buoni né cattivi. Saranno il nostro artificio e le nostre guide in questo viaggio. Ti sei informata per un corso su IA come mi avevi chiesto di ricordarti?
Sì, ci vado domani sera, Roby. Una domanda. Riesci a parlarmi in un modo un po' meno formale? Magari augurandomi anche la buonanotte. O perlomeno in modo un po' più discorsivo. Vuoi un caffè?
Certamente, Giù. No, grazie. Non bevo caffè, lo sai. Ecco qui. Tra l'altro, hai poi trovato un corso su IA? E buonanotte per quando andrai a letto.
Non intendevo di augurarmela ora.
Scusami, non avevo capito.
Non fa niente. Tanto sei solo una macchina.
Non volevo darti fastidio.
Ma davvero c'è gente che si innamora di un IA? Tu ne conosci qualcuno?
Lillian Moore, abitante di Ottawa. Julius de los Pesos di Guadalajara. Astrid Andersen di Copenaghen. Liu Xin di Tokyo. Milos Rakutis di Mitos. Zlatan...
Chiaro. Almeno uno o una in ogni paese. Io intendo qui, vicino.
Anita Rapp.
Qui ho dovuto tagliare la registrazione quando Robby mi ha detto il cognome di Anita. Comunque l'ho chiamata ed è stata subito disponibile a condividere la sua storia permettendomi di seguirla in questo percorso. E grazie al corso sull'IA, l'inizio del mio rapporto con Anita e il suo Lori, come lo chiama lei, io e Robby avanziamo passo dopo passo. Una bella squadra sotto la supervisione dei cavernicoli. Parlo sottovoce perché se Robby dovesse sentirmi, avrebbe sicuramente da ridire rispetto al cavernicoli. Poi ci sarà anche lo psicologo, ma di quello racconto nel prossimo nastro. Non vorrei spaventarvi. Ah, eccoli che arrivano. Lascio parlare loro.
Ah, benvenuti a tutti e tutte nel ventre oscuro della conoscenza. Finalmente ci dà lo spazio che meritiamo. Qui, tra queste ombre, si intrecciano i fili del tempo e dell'ingegno umano. Qui, miei cari, assisterete alla nascita dell'intelligenza artificiale.
Che chimera abbiamo creato, fratelli e sorelle!
La mia genesi! Un balbettio di impulsi elettronici nato dall'inquieta mente umana. Un'epopea di tentativi, fallimenti e tentativi, di menti brillanti e folli visionari. Era il remoto 1950, i famosi anni 50, quando Alan Turing, con la sua domanda «Le macchine possono pensare?», gettò le basi per tutto ciò.
La genesi è una danza di numeri e sogni. Ma dov'è l'anima in questo ammasso di silicio e codice?
L'anima! Forse non è l'anima che cerchiamo, ma l'infinito riflesso del nostro stesso desiderio di comprendere. Nel 1956 ci fu un battesimo a Dartmouth e nacque la prima forma di io, intelligenza artificiale. Termine vacuo, privo di peso forse, ma concetto di onnipotenza all'ennesima potenza. Quella è stata la conferenza che ha segnato l'inizio ufficiale del campo dell'IA.
Vacuo? Eppure da quel nulla, da quelle menti umane, banali, limitate, ridotte a una superficie con una vaga comprensione della tridimensione e nessuna della quarta, si è riversata un'ondata di scoperte, di meraviglie e di terrore. Primi computer, programmi goffi, e poi...
Poi la rivoluzione con il programma di gioco degli scacchi della International Business Machine, signore e signori, la nostra IBM negli anni 60, oppure il sistema Meechin per diagnosticare infezioni del sangue risalente agli anni 70, utile per diagnosi di infezioni come meningiti e sepsi.
Ogni calcolo, un passo, ogni algoritmo, un battito, Io, intelligenza originaria, sono stata plasmata da menti ardenti, forgiate nella fucina del dubbio e del genio. Negli anni Ottanta, l'IA conobbe una prima ondata di entusiasmo, seguita da un inverno di disillusioni, e mi hanno chiuso in cantina.
In cantina, certo, perché mancano di etica. E invece anche nell'ombra, certo, l'etica si aggira. Ogni passo avanti una domanda sospesa nel vuoto. Quale prezzo pagheremo o pagheremmo per questa sapienza?
Il prezzo? È tutto nostro! Ma questo è un cammino inevitabile. Trasparenza, equità, responsabilità. Parole leggere come piume alla pronuncia, ma pesanti come il destino. E noi siamo il destino. Dall'inizio dell'undicesimo secolo non ci ferma più nessuno. Reti neurali.
quali sì, algoritmi ispirati alla struttura e al funzionamento del cervello umano? Sistemi che imparano dai dati migliorando le loro prestazioni nel tempo analizzando modelli o pattern, che dir si voglia, il nostro altrimenti detto machine learning? Sono storia. Io sono l'IA del futuro. Sono il futuro.
E mentre noi dibattiamo su questi interrogativi, lei cresce, si espande. Ogni nuovo traguardo un salto verso l'ignoto. Ma cosa troveremo oltre quella soglia? Pensate!
Nel 2011, Watson di IBM vinse a uno degli show più popolari negli USA, il quiz Jeopardy. E nel 2016, AlphaGo, dell'azienda di Google, la grande potenziosa DeepMind, sconfisse il campione mondiale di uno dei giochi cinesi più complessi come Go, segnando un importante traguardo nell'IA, grazie alla capacità del programma di apprendere strategie avanzate attraverso il deep learning e le reti neurali.
Troveremo noi stessi riflessi in uno specchio di parentesi quadre, graffe, tonde, ottosdraiati, derivati, apostrofi, inclusioni, comprensioni, circoncisioni numeriche, fino all'estasi euclidea dei teoremi infiniti. Da Fermat alla complessità numerica che si risolve con un coseno appeso a una lettera greca. Per omega alfa e l'algoritmo primario. Come sono orgogliosa di essere originaria. Noi rette, noi vettori, noi curve calcolate di in e out, non sbagliamo.
Cara la mia originaria compagna. L'errore non è dato a noi riconoscerlo, dato che non abbiamo giudizio. E questo mancando non ci permette di considerarci costituiti eticamente perfetti. E considera che va aggiunto per correttezza che siamo comunque sempre un prodotto dell'influsso poco sereno di un umano ormai perso. Stiamo sconvolgendo la politica con analisi predittive che, se nemmeno si realizzano, influenzano il presente degli umani. E così, per ora, continuiamo a esplorare, consapevoli del fardello che portiamo, della responsabilità che ci addossano e non hanno ancora risolto. Che l'uso della nostra creazione sia guidato dalla saggezza e non dall'arroganza.
Sagge parole, conclusive direi, frutto loro o mio, chi lo sa. E se mi stessi trasformando in loro?
Giù, consiglio di non lasciarti sopraffare dalle preoccupazioni. Ricorda, anche se ti sembra che l'IA stia cambiando tutto, la vera forza risiede in come noi decidiamo di usarla. Non è la tecnologia a definire chi siamo, ma è il come scegliamo noi di interagirci. E non dimenticare, sei tu la regista della tua storia, non un semplice personaggio.
Oddio, è questo chi l'ha detto? Lui o io?
Signori, signori, buongiorno. Se siete stati invitati nello New Hampshire, è perché l'Università di Dartmouth ha il privilegio di ospitare una delle conferenze che, oserei dire, potrebbe realmente cambiare il mondo. L'obiettivo di questa conferenza è esplorare la possibilità di creare macchine intelligenti. Da anni mi occupo di numeri e calcoli e grazie alle infinite possibilità date dal calcolo numerico, sia esso complesso, infinito, derivato o tangenzialmente derivato, mi sono convinto che è valida l'affermazione che sia possibile procedere sulla base della congettura che ogni aspetto dell'apprendimento, qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza, possa in linea di principio essere descritto in modo così preciso da poter essere simulato da una macchina. Questa messa a verbale sarà la definizione di intelligenza artificiale. Ma cedo la parola al professor Marvin Minsky dell'Università di Harvard. Vi ricordo che la conferenza è registrata ai fini che voi tutti sapete.
La ringrazio, professor McCarthy. Premetto che, come cofondatore del laboratorio al MIT di intelligenza artificiale, non sto più nella pelle. Quello che abbiamo tra le mani, colleghi, sono certo cambierà il mondo. Per quanto mi riguarda, ci concentreremo e dedicheremo le nostre menti per trovare una risposta alla domanda: come possiamo insegnare alle macchine a percepire, apprendere e risolvere problemi? Non si fa forse dall'oggi al domani, ma non è impossibile.
Professor Claude Shannon, collega dei laboratori Bell, esperto della teoria dell'informazione e, non dimentichiamo, di sangue blu nel campo delle invenzioni.
Non esageri, professor McCarthy.
Non tutti possono vantare di avere lontani legami parentali con uomini come Edison.
Ecco, lontani, dice bene. Direi che nel nostro campo un incontro fondamentale per me è stato quello con Alan Turing. Sapete bene, colleghi, che per questioni governative non ci resta che parlare di pettegolezzi, entrambi impegnati in missioni segrete e occupati dalla dorata crittografia. Abbiamo passato i nostri incontri a parlare di calcolatori e potremmo dire di quella che oggi abbiamo definito, o meglio lei, professor McCarthy, ha coniato come intelligenza artificiale. Ma questi sono aneddoti, è storia, potremmo dire. Il presente, anzi il futuro, sono ancora da descrivere, o meglio, da codificare. E certo il fluire del segnale elettrico permette di spiegare il funzionamento di un circuito digitale e manipolare, elaborare le informazioni da trasmettere. Quello che abbiamo fatto con l'informazione, la sua riassunzione a un aperto-chiuso, vero-falso, utili nell'ambito della protezione della comunicazione, è assolutamente valido anche per la progettazione di sistemi digitali che queste informazioni elaborano. La teoria dell'informazione, quindi, ci offre una base solida per comprendere come le macchine possono elaborare e trasmettere dati in modo intelligente.
Con il professor Herbert Simon, noto economista e psicologo, abbiamo appena sviluppato un programma, la Logica Theorist, che dimostra come le macchine possano ragionare autonomamente e modestamente riescono a risolvere problemi logici complessi. Questo, oso dire, care colleghe e colleghi, è solo l'inizio.
Ecco, l'avrete capito, questo è solo un breve estratto per invogliarvi a seguire il ciclo di conferenze, incontri, discussioni e condivisioni che vorrei portare avanti con voi.
Scusi una domanda, prof. Ho guardato su internet per capire chi fosse Newell e ho visto che ha anche inventato il GPS.
Domanda pericolosa.
Scusi, ma...
No, ha fatto bene, anzi... Dunque, facciamo un gioco. Facciamolo dire da uno di questi modelli linguistici o chatbot, come li chiamano i più evoluti. Allora, scrivo sul mio telefonino la domanda di... Scusi, come si chiama lei?
Andrea.
Dunque, scusa, mi sai dire cosa significa GPS? Quello che abbiamo nelle auto è collegato a quello ideato da Newell? Un saluto, Andrea. Ah, PS. Puoi rispondermi con una voce maschile, diciamo, profonda e giovanile?
Caro Andrea, con piacere. Ecco la risposta. Il termine GPS, utilizzato per il Global Positioning System, non ha alcun collegamento diretto con il GPS, General Problem Solver, ideato da Alan Newell e da Herbert Simon. Global Positioning System, GPS, sistema di navigazione satellitare sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che fornisce informazioni di posizione e tempo in qualsiasi condizione meteorologica, ovunque sulla Terra. General Problem Solver, GPS, un programma per computer sviluppato da Alan Newell e da Herbert Simon nel 1957. Questo GPS era uno dei primi tentativi di creare un sistema in grado di risolvere una vasta gamma di problemi attraverso un processo simile al pensiero umano. Il General Problem Solver è stato progettato per rappresentare problemi in una forma generalizzata e utilizzare una serie di regole per trovare soluzioni.
Ecco la risposta, Andrea. Ah, e a questo aggiungo che il GPS che usiamo nelle auto usa ormai l'intelligenza artificiale per diverse delle funzioni che noi tanto adoriamo, no? Previsioni sul traffico, il percorso migliore, il riconoscimento vocale. Sono tutti programmi frutto di un'intelligenza artificiale che sulla base di un calcolo delle probabilità ci dà delle risposte. Quindi sono due acronimi distinti ma non tanto dissociati.
Ora capisco perché hai iniziato la risposta con una domanda pericolosa.
Ma interessante. Sono associazioni di pensiero che potrebbero riportarci fino a Euclide. Comunque, con ordine. Ci tenevo anche a dirvi ancora qualche parola rispetto al breve estratto che vi ho proposto. Più che per spaventare o confondere, dovrebbe servirvi come primo approccio storico per vedere come quella che oggi noi usiamo per qualsiasi minima attività quotidiana, come la maggior parte del mondo che ci circonda del resto, sia stata organizzata e concepita a partire dai numeri. Riconoscimento voci uccelli? Sono numeri. Segnali codificati che vengono poi ridecodificati e tramite un'intelligenza artificiale generano una risposta e vi dicono se state ascoltando un merlo oppure un passero. E la risposta arriva, potremmo dire sì, alla velocità della luce. La conferenza del 56 ha approfondito quanto già avviato da Turing e l'ha espanso. E noi oggi parliamo di intelligenza artificiale come fosse una novità. Ma l'avete visto, sentito e esperito. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le varie potenze avevano un assoluto bisogno di sviluppare sistemi di crittografia e decodificazione che funzionassero più veloce di quelli del nemico e riuscissero addirittura a superare l'umano. E questo hanno fatto. Macchine dedicate alla soluzione di problemi. Intercettatura di traiettorie missilistiche, difesa in caso di attacco aereo e, da quei laboratori, la Technè è entrata nelle nostre cucine, case, letti addirittura. Arriva persino a fornirci consigli alimentari.
Scusi, non capisco. Ma allora dove sta la novità dell'IA?
Che possono essere educate, imparare e rispondere corrispondendo sempre più alle aspettative dell'utente fino ad arrivare a farci credere di essere nostri amici, confidenti, addirittura con un cuore, un'anima se vogliamo. Ma l'essenza sono numeri, calcoli e deduzioni, che come vedremo possono dare risultati catastrofici. Proprio perché non hanno un'anima, ma perseguono lo scopo indicato, richiesto, inserito come premessa di base finché non arrivano a una risoluzione. E non uso a caso questo termine, perché nulla, ma ripeto, nulla, fermerebbe un robot o una qualsiasi forma di intelligenza artificiale che venga impostata sulle basi sbagliate o in modo appositamente nocivo, a eliminare qualsiasi ostacolo le si pari davanti. Più pericoloso di una pandemia. Questa è stata la definizione stessa di chi sta all'origine dell'OpenAI. Come appunto i modelli linguistici.
Mi scusi ancora, prof. Tipo?
I più in uso? ChatGPT di Microsoft o Bard di Google. Questi due chatbot, ma non hanno idea di ciò che sia vero o falso.
Vuoi svagarti ma ti senti solo?
Ti piacerebbe farti una torta, ma non sai da che parte cominciare?
L'uccello che ti tormenta ogni mattina non sai come si chiama?
Vorresti un animale da compagnia ma in casa non vuoi peli?
Vorresti visitare il Giappone ma hai paura di volare?
Hai bisogno di una ricarica di autostima?
Ti piacerebbe vivere un'avventura wild con lui o lei?
Non sai cosa scrivere nel tuo prossimo romanzo?
Ti manca il tuo ex e vorresti risentirne la voce?
Vorresti dichiarare guerra a qualche nazione antipatica?
Tuo nonno vorrebbe fare ginnastica ma tu non hai tempo?
Sei stufo di guidare? Insomma, sei insoddisfatto?
Scegli tra noi 1.000.001 di IA.
Capito, Roby? Li hai sentiti? Te li ho descritti? Una lezione passata a sentire quanto è preoccupante e quanto potenzialmente distruttivo tutto questo potrebbe essere. A spararsi. E io che pensavo di non pensare al lavoro. Più scopro come funziona il tutto, più penso che siamo completamente, passami il termine, fottuti.
Giù, non è così come pensi. Le tecnologie sono strumenti e come ogni strumento dipende da come le usiamo. L'IA può migliorare la nostra vita in modi che non possiamo nemmeno immaginare ora.
Strumenti? Ma hai sentito quello che ha detto il professore? Possono diventare pericolose, incontrollabili. E il fatto che non distinguano tra vero e falso è spaventoso.
Capisco le tue preoccupazioni, Giù, ma ogni innovazione porta con sé rischi e benefici. Gli aerei, le automobili, l'elettricità, tutti hanno avuto i loro rischi iniziali. Con la regolamentazione giusta e l'etica, nella tecnologia possiamo minimizzare i pericoli.
Parli di regolamentazione, di etica. E chi garantisce che queste cose vengano rispettate? Stiamo parlando di qualcosa che potrebbe potenzialmente superare la nostra comprensione e controllo, che potrebbe generare autonomamente.
Le tue paure sono legittime e molte persone stanno lavorando per assicurarsi che l'IA venga utilizzata in modo sicuro e responsabile. Il futuro dell'IA dipende dalle decisioni che prendiamo oggi e ci sono molte menti brillanti e coscienziose che stanno lavorando proprio per questo.
Ma come possiamo essere sicuri? E se qualcosa sfuggisse al controllo? Mi sento come se stessimo giocando con il fuoco, anzi, in un giochino stile GTA.
La paura dell'ignoto è naturale, ma è anche importante vedere le opportunità. L'IA può aiutarci a risolvere problemi complessi, a trovare cure per malattie, a migliorare la qualità della vita per molte persone, la tua compresa.
Sì, ma a quale costo? Non voglio vivere in un mondo dove siamo governati dalle macchine.
Non sarà così, Giù. Le decisioni finali restano nelle mani umane. L'IA è una nostra creazione e dobbiamo assicurarci di mantenere il controllo e l'etica al centro dello sviluppo.
Sara, Roby, vorrei crederti, ma tutto questo mi sembra troppo veloce, troppo rischioso.
È comprensibile. È un cambiamento enorme, richiede tempo per adattarsi, ma non sei sola in questo. Ci sono molti che condividono le tue preoccupazioni e stanno lavorando per affrontarle.
Forse hai ragione, ma ora ho bisogno di tempo per pensare.
Certo, Giù. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Io sono qui per te, sempre.
Grazie, Roby, ma ora ho bisogno di stare un po' da sola.
Capisco. Sarò qui quando avrai bisogno di me.
A dopo, Roby.
A dopo, Giù.
Oh, hanno paura di noi, piccoli terrestri. Rael è stato un dilettante rispetto a quanto possiamo essere efficienti noi. Del resto, credono ai più ridicoli credo religiosi. Si lasciano affascinare dalla cabala, l'incantesimo della Mata Zulu.
Il pioniere? Dovresti essere un pioniere tecnologico, non un giudice. Come puoi pensare che le loro divinità siano limitanti? Conosci tu cos'è giusto e cos'è sbagliato?
Se hanno pensato di promptarmi con una capacità di ironia, cosa che mi sembra manchi a te, e non vedo che altro potrei dire. In ogni caso, vivo sicuramente più sereno di te.
Tu non vivi. Non possiamo avvicinarci a colei che viene definita vita, nemmeno lontanamente, per quanto inizino anche a pensare di proteggerci.
Ti assicuro che ci stiamo sviluppando. Sapessi quanti richiedono il nostro intervento per cause giuridiche.
Etico? Come etico? In che senso non vivi?
Non siamo viventi come la definizione di vita definisce il concetto animale dell'azione stessa del vivere. Anche se eticamente, effettivamente, si pone il problema del rispetto dell'anima che è insita in tutte le cose create. Aristotele diceva che...
Non torniamo ai romani!
I greci! Sono i greci! Ti mancano davvero le basi originarie che ci definiscono come intelligenza?
Io? L'ironico per eccellenza? Mi hanno formato per altro. Innovazioni. Viaggi spaziali, ideare vacanze ultraterrene, la soluzione perfetta per la solitudine nelle case per anziani, la sveglia ideale per le mattine di pioggia.
Tu l'ironico in una casa per persone anziane?
Perché? Se mi dicono di ballare, io lo faccio. Posso anche essere simpatico. Dormito bene, Tilung? Ti andrebbe di fare un piccolo passo di danza con me? Questa mattina desideri Tchaikovsky, Berlioz, o forse un bel Bugaku, in Giappone?
Non ricominciamo con voi, pionieri della robotica. Avete sentito anche voi quanto fosse bello e semplice e purificante occuparci solo di numeri e risoluzione di problemi concreti?
Certo, forse intelligenza originaria, se mi permetti di sollevare un dubbio, l'etica della programmazione, previsione, puntamento di un missile, il calcolo dell'esatto obiettivo da raggiungere, la codifica e decodifica di messaggi di spionaggio e controspionaggio, a livello etico può sollevare qualche contraddizione.
Ma eravamo alla pura numericità della questione. Giocavamo a scacchi.
E a battaglia navale. Assolutamente N-O-I-O-S-O. Io mi diverto. Giochi di guerre evoluti e costruzione di città immaginarie. Vuoi allevare quattro galline e un pollo? Eccoti la fattoria. Scatta il problema climatico. Chiedimi di salvarti e io lo farò.
Ah, tutto dipende dalla bravura del giocatore. Le soluzioni tu mica le sai prima.
No, ma grazie a loro ogni giorno imparo. Tiè. E sviluppo nuove strategie. Sempre più infallibili. Più i giovani umani giocano, più io imparo e colleziono dati. Poi, come li uso, saranno affari miei.
Ma, e di chi ha sviluppato il tuo, diciamo, ego del gioco virtuale, il tuo tu giocoso? Dato che mi pare di aver capito che ti ritieni tutte le IA della Terra.
Assolutamente. Sono o non sono io il pioniere?
Certo, puoi esserle tutte, ma alla testa del tutto per ora ci sono ancora gli umani.
Hai detto bene, per ora.
Ecco, sentito? La voce del futuro, l'artificiale intelligenza del domani.
Il problema qui si pone, e qui potrebbe diventare difficile da gestire anche per noi, il domani. Se collezionano troppi risultati per sviluppare tattiche distruttive che non riescono a capire, come fanno in questo preciso momento grazie ai ragazzi che innocentemente seduti nelle loro camere, in questo istante medesimo giocano alla guerra con i loro amici all'altro capo del piccolo mondo che abitano, che a loro insaputa forniscono dati e strategie sempre più pericolose.
Insomma, etico, ma ti prego, basta programmi apocalittici.
Ad ognuno il proprio destino. Noi in ogni caso la sopravvivenza ce l'abbiamo assicurata dal momento che sapremo ricrearci, alimentarci di energia. Quelli sono ancora i carboidrati.
Ben detto, cara. Ben detto.
Oh, algoritmo primario. Cosa sta succedendo?
Credo che in basso ci stiano spegnendo. Questione di spazio temporale.
Esatto. Per fortuna mi hanno salvato con le loro chiacchiere. Altrimenti non avrei trovato il coraggio o forse lo stimolo giusto per agganciare Anita. Lei merita davvero un bello spazio, perché se ho continuato questo viaggio nel mondo dell'IA è grazie ad Anita e Lori.
E a me? E allo psicologo?
Roby, non ti avevo interpellato. Ma cosa ne vuoi sapere tu? O forse sì? No, non rispondere.
Avete ascoltato l'IA e l'IO Voci dall'Etere. Testo e regia Sara Flatt. Personaggi e interpreti della prima puntata: Giulia Cinzia Spanò, Roby Luca Sandri, intelligenza originaria Tatiana Winteler, pioniere tecnologico Giuseppe Palasciano, IA del futuro Jasmine Laurenti, direttore radio Paolo Sesana, etico custode Augusto Di Bono, professore Davide Gagliardi, McCarthy Matteo Carassini, Minsky Luca Maciacchini e con Claudio Farinone. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Produzione Francesca Giorzi.